Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, non solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ed eccoci qua, sono le 8 e 7 minuti di questo giorno che doveva arrivare, è il 2 di luglio ed è naturalmente il giorno degli addii. Proprio così è il primo addio, l'ho dato questa mattina all'alba, addio, addio sveglia delle 4.45, è giunto il momento di separarsi, il nostro rapporto lo sai era logoro da tempo, lo sappiamo entrambi, ormai non facevamo che litigare, no, non sei tu, sono io, per cui chiudiamola qui, meglio restare amici, fidati, è che ho bisogno di stare da solo, almeno per un po', e ti prego non venirmi a cercare, prometto, mi fa faccio vivo io, lo so, è sempre dolorosa, cari amici, la fine di un rapporto, ma alla fine è meglio dare un taglio netto piuttosto che continuare a logorarsi nella sofferenza. E quindi addio, sveglia delle 4.45, adesso trovati qualcun altro, fatti una vita, anche senza di me, maledetta, senza alcun rimpianto. E dunque venghino, signore e signori, ultima sveglia, ultima puntata di questa stagione del Demone del Tardi, cui seguirà tra poco anche un congedo ben più importante, quello del professor Di Stefano, nell'ultima puntata di stagione del giorno delle locuste. Ma intanto che cosa abbiamo per l'ultima puntata? Oh, abbiamo la Meloni, che culo la Meloni, che non potendo invadere la Polonia, di cui ormai condivide l'amicizia e i valori, oggi invade il Corriere della Sera, provocata dai commenti sui risultati delle elezioni francesi. La Meloni ha intinto la penna nel sangue della patria e ha scritto al direttore del Corriere una vibrante lettera intitolata «Basta esami del sangue, siamo patrioti».
Allora,
E dunque alle 8 e 10 minuti di questa mattina, di questo 2 luglio, vado a darvi lettura del comunicato di Giorgia Meloni al Corriere della Sera. Gentile direttore, i suoi editorialisti di punta invitano a riflettere sulla lezione che offrono le ultime elezioni regionali francesi. Cogliamo volentieri l'invito. L'affermazione delle destre francesi è il dato da non trascurare. La Francia è una nazione che oggi per quasi il 60% vota forze patriottiche, conservatrici, sovraniste, segno di un disagio per lo strapotere tedesco in ambito UE e nei confronti di una deriva globalista senza regole. Ci sarebbe piaciuto leggere qualche analisi a riguardo, invece ci siamo ritrovati l'ennesimo articolo che ci parla di fascismo, questa volta a firma di Ernesto Galli della Loggia. La tesi sarebbe che la destra gollista e la destra lepenista non si alleano tra loro perché Marine Le Pen non avrebbe preso sufficientemente le distanze dalla collaborazionista Repubblica di Vichy del maresciallo Pétain, e che analogo isolamento politico rischia Fratelli d'Italia perché non sarebbe chiarito a sufficienza i suoi rapporti con il regime fascista. Difficile rispondere a una tesi priva di qualsiasi appiglio con la realtà come questa. Galli della Loggia e molti altri analisti continuano a porci sempre le stesse domande sul passato. Questa volta ci viene chiesto di dire che la vittoria alleata del 1945 è stato un evento fortunato e positivo per l'Italia. Temi già trattati nella tesi di Fiuggi dell'ormai lontano 1995. Noi riteniamo che il tempo degli esami del sangue nei confronti di Fratelli d'Italia e della destra italiana sia terminato da un bel po'. Oggi siamo proprio noi i più strenui difensori della democrazia, della sovranità popolare, della libertà di pensiero e di parola e dello Stato di diritto, anche nei confronti di una sinistra che ancora oggi restia a condannare l'oppressione sovietica subita fino al 1989 dai nostri fratelli dell'Est Europa. Fratelli d'Italia non ha scheletri nell'armadio o aspetti opachi ancora da chiarire. La nostra visione e il nostro messaggio sono chiari e trasparenti: essere il movimento dei patrioti italiani. La nostra missione è difendere il nostro interesse nazionale, le imprese, i posti di lavoro italiani, le nostre radici classiche e cristiane, in una diversa Unione Europea che valorizzi i popoli europei e sia all'altezza delle grandi sfide della nostra epoca. Sempre più italiani ripongono le nostre speranze in noi, guardando al futuro, e alla fine su questo ci giudicheranno. Scrive così dunque, con la penna intinta nel sangue della patria, Giorgia Meloni questa mattina al direttore del Corriere della Sera, lettera che troviamo pubblicata in prima pagina, con richiamo in prima pagina, lettera che chiama in causa l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia. E allora Ernesto Galli della Loggia risponde a Giorgia Meloni e le dice: ho sempre considerato assai poco invidiabile la sorte dei politici italiani, quali ogni volta o quasi che su un giornale compare una critica nei loro confronti si sentono obbligati a rispondere, per lo più dilungandosi in minuziosi quanto grotteschi elogi del proprio operato, come per esempio ha fatto ieri su queste stesse colonne l'onorevole Salvini, ovvero arrampicandosi sugli specchi e manipolando e nascondendo la realtà, come fa oggi l'onorevole Meloni. Quindi Galli della Loggia risponde nel merito sulla questione delle elezioni francesi a Giorgia Meloni, ma poi le dà un consiglio. Dice: per smentire il passato non servono le parole, servono solamente i fatti. E allora quali sono i fatti che chiede Galli della Loggia alla Meloni? Sono questi. Vede, presidente Meloni, scrive, basterebbe che al prossimo comizio lei preghi qualche decina dei suoi giovani iscritti di tenersi pronti, e appena arrivano quelli di Forza Nuova o di Casa Pound li mandino via, come immagino che ahimè sarebbe sicuramente il caso, nel modo più convincente, ovvero menandoli. Dice così Galli della Loggia. Le assicuro che una cosa del genere avrebbe un effetto politico assai superiore a qualsiasi dichiarazione e ricostruzione storica. Allora, Meloni, se vuoi fare i fatti, dice l'editorialista del Corriere della Sera, fai menare quelli di Casa Pound e quelli di Forza Nuova, come faceva, dice, il Partito Comunista con gli extraparlamentari che volevano all'epoca infiltrare le manifestazioni del Partito Comunista e della CGIL. Gli cita l'esempio del PC per imbizzarrirla ancora di più, e questo è il simpatico duetto che troviamo questa mattina sulle colonne del Corriere della Sera. Ecco, tra quelli che la Meloni potrebbe far menare ci possiamo aggiungere anche i neonazisti milanesi che, ispiratissimi da Breivik, progettavano il caos cominciando a sparare contro gli immigrati. Ecco, due patriottici calci nel sedere potrebbero valere proprio come fatti. A proposito di patrioti, stamattina super patriottica la Gazzetta dello Sport, che con bandierone nazionale in prima pagina titola: noi siamo l'Italia contro il Belgio di Lukaku per tornare grandi. E l'appuntamento patriottico ve lo do per questa sera come sempre alle 20:30 con Tutta colpa di Valcareggi, ma magari della partita, del calcio, del Covid, del casino che sta generando ne parliamo tra poco. Intanto vi devo dire necessariamente che oggi sulla Meloni titola anche Libero, ma non si parla né di sangue né di patriottismo, bensì di denaro. Il momento d'oro della Meloni, scrive Libero, i soldi di Giorgia. Fratelli d'Italia non cresce solo nei sondaggi ma anche nel patrimonio. Cavolo, Giorgia deve aver evidentemente trovato l'oro di Dongo che è stato lungamente cercato, e invece no, dice Libero, e boom di donazioni in cassa 2,5 milioni. Ecco, speriamo che con tutte queste donazioni la Meloni non si compri una Mercedes. Intanto, a proposito di patrioti, di Fratelli d'Italia, ce n'è uno che ha scoperto perché scoppiano le risse. Ci avete presente, no, che un giorno sì e l'altro pure sui giornali si raccontano le risse, quelle della Movida, ma anche non della Movida, comunque sempre risse tra giovani al nord come al sud. Bene, un consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Viareggio ha scoperto l'equazione perfetta, le ragioni per lo scoppio delle risse. Lui si chiama Marco Dondolini, fa il consigliere a Viareggio, e ieri ha spiegato nel corso del consiglio comunale: ci sono gruppi di ragazzine di 12-13 anni, tutte belle scoperte, gli shorts portati dal fondo schiena in su, pancia e ombelico in vista, hanno il telefonino in mano e istigano i ragazzi a picchiare. Cioè, dice Marco Dondolini, patriota di Fratelli d'Italia, la causa delle risse tra giovanissimi sarebbe dovuta all'abbigliamento provocante delle adolescenti. Questi abbigliamenti, scrive, anzi dice, provocano gelosie tra i ragazzi, li ho visti personalmente, i ragazzi andavano anche dagli anziani a fare dei versi e a spaventarli. C'è un degrado culturale delle famiglie, sono queste ragazzine che istigano i ragazzi a picchiare. Insomma, il virus dello shorts e del pantalone corto che scatena le risse. Ma a proposito di risse, ce n'è una che va in scena proprio su Libero, che mi dispiace perché è un quotidiano che tanto ci ha dato nel corso di questa stagione in termini di suggestioni e di contenuti. La rissa in questione è quella tra Feltri e Sallusti, una rissa che si è scatenata a colpi di tweet da parte di Feltri, furibondo per alcuni licenziamenti in corso, per esempio quello del professor Marco Becchi, che Feltri considera uno dei pochi intellettuali che non fa escursioni sugli specchi. Guai ai bravi, scrive Feltri su Twitter, ma poi aggiunge in un altro tweet: anche io a Libero sono considerato un peso morto, a Sallusti, che ho assunto tre volte, sto sul gozzo, la gratitudine e il sentimento della vigilia, mi aspetto il ben servito con calma olimpica. Insomma, Feltri e Sallusti sembrano due anziani al bar che litigano perché uno ha giocato il sette bello, invece doveva fare scopa. Ma torniamo alla Meloni, perché c'è Salvini che invece scommette sulla scissione dei 5 Stelle per far entrare la Meloni nel governo. Siamo a pagina 13 della Stampa, ecco la qua: la Lega scommette sulla scissione dei 5 Stelle, Fratelli d'Italia entri nel governo. Che cos'è la scommessa di Salvini? Lo scrive Ilario Lombardo. I leghisti sognano di portare l'intero centrodestra al governo e sognano di farlo subito, non nella prossima legislatura. Salvini guarda il disfacimento del Movimento 5 Stelle con un occhio rivolto a Giorgia Meloni. Secondo gli uomini del leader del Carroccio, infatti, la rottura del fronte grillino potrebbe essere uno straordinario aiuto per la Lega, soprattutto se Fratelli d'Italia venisse cooptata nella maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi al posto di quello che rimarrà dei 5 Stelle in caso di scissione. Se Meloni accettasse, argomenta il vice ministro dei trasporti Alessandro Morelli, nascerebbe di fatto un governo di centrodestra. Una scommessa spregiudicata, scrive Lombardo, che si sconta con la volontà di Meloni di continuare comodamente a capitalizzare il fatto di aver occupato quasi tutto lo spazio dell'opposizione. L'ingresso di Fratelli d'Italia avrebbe un effetto dirompente anche sulla sponda a sinistra della coalizione, perché costringerebbe PD, LeU e anche Italia Viva a riflettere sulla permanenza in un governo totalmente sbilanciato a destra. Questo scrive Lombardo, questo sarebbe il calcolo di Salvini. Della questione parla anche un altro leghista doc come Edoardo Rixi, che dice: mi piacerebbe vedere Meloni con noi nel governo, ma so che non lo farà. Rixi non lo dice, ma la speranza di Salvini è anche di vedere un pezzo del Movimento 5 Stelle uscire comunque dalla maggioranza e mettere in ombra la Meloni. Non avrebbe più l'esclusiva quindi dell'opposizione, e questo, secondo i calcoli dei leghisti, potrebbe aiutare a sgonfiare i sondaggi in crescita che ormai danno la leader di Fratelli d'Italia in procinto di sorpassare il Carroccio. Alla faccia del procinto. I grillini divisi aiuterebbero soprattutto se dovessero riesumare l'armamentario movimentista di Di Battista, che da mesi chiede al Movimento 5 Stelle di abbandonare il governo Draghi. Si riproporrebbe una sfida populista sovranista che, secondo il leader leghista, potrebbe rimettere in competizione lo stesso bacino di voti e darebbe modo a lui di sopportare con più tranquillità la convivenza con i tecnici e le costrizioni della vita di governo. Qua siamo un po' nel campo del retroscenismo, ma anche nel campo del calcolo politico, e di calcolo si vive molto in questo momento, in una situazione politica fluida e liquida come quella che stiamo vivendo. Ma intanto intanto finirò questa trasmissione, e questo davvero mi addolora, senza sapere chi sarà il candidato sindaco del centrodestra a Milano. Niente, ci hanno provato in tutti i modi, io ci ho provato in tutti i modi, ma c'è stato anche l'ultimo no del professor Farinet, e quindi chi resta in pista solamente il primario Bernardo. Sarà lui il vincitore? Chi lo sa, non ci fosse l'ufficializzazione entro 7 minuti, io purtroppo non lo sarò mai, magari scrivetemi appena lo sapete. C'è il primario Bernardo, ma c'è anche il dentista di Grillo, che è pronto a scendere in campo e analizza la situazione del Movimento 5 Stelle in un'intervista che gli fa Marco Imarisio del Corriere della Sera. Flavio Gaggero, il dentista di Grillo, 84 anni, un curriculum prestigioso di abili otturazioni e caute devitalizzazioni di denti illustri da Gino Paoli allo stesso Grillo. E allora lui analizza la situazione nel movimento e dice: scoppiato un putiferio, ma resto positivo. Da dove le viene questo ottimismo? Gli chiede Imarisio, e lui risponde: dalla Bibbia, dalla parabola del buon seminatore. Gesù raccontò del seminatore che prese una manciata di semi e li fece cadere. Alcuni caddero sulla via e gli uccelli li portarono via, altri sulle pietre non misero radici, altri tra i rovi e nella gramigna, altri ancora sul suolo fertile. Dove sta Conte? Sta nella gramigna. Conte è un avvocato stimabilissimo, dice, ma sa davvero poco di politica. E allora Imarisio gli chiede: che cosa deve fare il suo amico Grillo? E lui risponde: io sono un cultore del Vangelo, ma anche di Lenin. E lui nel 21 disse ai suoi che dovevano farsi da parte e far governare chi sa governare, cioè la borghesia. Allora Imarisio, naturalmente, a questo punto, sulla scorta e sulla suggestione di Lenin, gli chiede: ma chi può essere il vostro nuovo Lenin? Flavio Gaggero, il dentista di Beppe Grillo con curriculum prestigioso di abili otturazioni e caute devitalizzazioni di denti illustri, risponde: il nostro Lenin è Di Maio, oppure Patuanelli. Loro di politica ne masticano, e poi si dice pronto a scendere in campo al fianco, ovviamente a questo punto, di Grillo e di Gigino, detto Lenin. A proposito di grandi conduttori, la frase non conduttori radiofonici, cioè conduttori di grandi paesi di mondo, la frase del giorno è quella di Xi Jinping. Jinping, che in occasione delle celebrazioni del centenario del Partito Comunista Cinese ha detto: chi fa il bullo con la Cina troverà una muraglia d'acciaio. Xi Jinping, come Bruce Lee da Pechino, con furore e ancora più bullo. E Crimi, chi l'avrebbe mai detto? Crimi che sfida Grillo licenziando le procedure di voto, ma non su Rousseau. Statuarie, le figure di Xi Jinping e di Crimi, ma l'idolo numero uno resta lui. Resta naturalmente lui, Nicola Frangione, l'uomo con la panza che dal balcone ha mostrato il girovita assai abbondante ai grandi della terra. Un gesto che è diventato, lo sapete meglio di me, un gigameme, ma soprattutto una metafora sublime e involontaria. Ecco, se proprio la sinistra deve ripartire da qualcuno, riparta da quell'uomo al balcone che mostra la panza ai grandi della terra. Se no, se proprio non leader, perlomeno presidente della Repubblica, visto che tanto adesso c'è casino, non sanno bene chi scegliere, e quindi vabbè. Ma intanto, vi dicevo, torniamo a parlare della partita di questa sera, perché va in scena il quarto di finale Italia-Belgio. Non aggiungo altro, non solo perché ne parleremo largamente in serata, ma perché si è detto di tutto e di più, ma soprattutto perché nel frattempo sto cercando compulsivamente foglio da cui volevo trarre spunto per questo ultimo pezzo di racconto. Sono così compulsivo che mi sa che me lo sono dimenticato di là, e allora lo riassumo a memoria, perché un pezzo di neurone ancora mi resta appiccicato addosso. Questa mattina sul Foglio si scrive della variante UEFA. In realtà il conio di Antonio Pulito, che l'ha scritto ieri su Twitter, viene ripreso oggi sulla prima del Foglio. Che cos'è la variante UEFA? E il fatto che ci si è accorti improvvisamente che sì, ci sono gli europei, ma mannaggia, c'è ancora il Covid, e quindi c'è qualche incompatibilità tra la libera circolazione delle mandrie di tifosi, soprattutto quelli inglesi, in giro per l'Europa, o magari la finale a Wembley, o magari la semifinale a San Pietroburgo, dove c'è un botto di contagi in crescita, e le partite stesse. E allora si è creato un conflitto istituzionale, perché sono scesi in campo soprattutto Seehofer, il ministro dell'interno tedesco, che ha dato a quelli della UEFA degli irresponsabili, e poi anche Speranza, a cui è stato chiesto un parere questa mattina dal Foglio. E quindi ci sono Seehofer e Speranza contro Seferin, un po' come Florentino Perez e Andrea Agnelli, praticamente stanno mettendo insieme la Superlega anti-Covid. Intanto hanno stracciato un po' di biglietti di quelli che erano stati venduti agli inglesi a Roma, ma la UEFA conferma le sue scelte. L'importante è che si metta in campo non solo spirito di corpo, spirito di squadra, buoni schemi e ottimo talento, ma anche un minimo di buon senso. E comunque, se non ci aiuterà il buon senso, ad aiutarci sarà Santa Rita. Ebbene sì, Santa Rita scende in campo contro il Covid, e la fa scendere in campo non uno qualunque, bensì il generale Figliuolo in persona, che ieri ha dichiarato: auspico che Santa Rita posi la sua santa mano sopra di noi per fare in modo che ne usciamo veramente. Oh, meno male. Per fortuna è arrivata anche Santa Rita proprio in chiusura di stagione. Salvini ascolta la Madonna, Figliuolo ascolta Santa Rita. Che qualcuno parli prima o poi con un epidemiologo, altrimenti diventa un pochino più difficile uscirne. E con la speranza che Santa Rita mi aiuti a dormire almeno per qualche giorno, io vi saluto, ascoltatori del Demone del Tardi. È stato bello, ma anche no, soprattutto quando la sveglia suonava, è stato bello essere con voi. Io vi auguro tutto il bene possibile, ma ci risentiremo qua e là nel corso dell'estate. Soprattutto ci risentiamo tra un attimo, perché subito dopo il GR delle 8:30 io ritorno qua ad accogliere, umile servitore, l'immensità del professor Di Stefano per l'ultima puntata del Giorno delle Locuste. Intanto ciao a tutti se ve ne andate, e per chi resta invece ci risentiamo tra poco. Ciao ciao! Visto che lo stacco finale è corto e pareva brutto metterne un altro, approfitto di questi 42 secondi, che bello, così facciamo un po' la traccia fantasma alla fine dell'ultima puntata del Demone del Tardi, per segnalarvi, perché me l'ero dimenticato, anche una grossa, importante intervista, una pagina intera che oggi il Corriere dedica a Orietta Berti, perché ieri ne avevamo parlato a proposito del Dalai Lama e le mesh, c'è una rivelazione pazzesca che oggi Orietta Berti rilascia al Corriere della Sera. Pensate, dice Orietta, dissi no a una valanga di soldi che mi offrirono Playboy e Playman per posare in prima pagina. Poi racconta di avere lo stesso stilista di Achille Lauro, ma lui si veste romantico, si mette le tute trasparenti, io sono una signora, non lo posso fare, ma quando vado a Las Vegas, dice, e ci vado sempre per tutte le vacanze, metto le mie parrucche azzurre, le mie parrucche rosa e faccio festa fino al mattino con i miei amici gay. Con la citazione dell'intervista Orietta Berti è finito davvero il Demone del Tardi per questa edizione. Linea GR, ci sentiamo dopo con le locuste.